Essere cristiani, un corso scritto originalmente dal teologo anglicano James Packer nel 1988 ed elaborato dal pastore evangelico Paolo Castellina nel 2002. Questo corso è stato adattato come podcast dallo stesso nel 2020, con la collaborazione di Simona Cantarella.
Dodicesima lezione.
Salì al cielo. Salì rispecchia le parole di Gesù. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Al cielo rispecchia le parole degli angeli nel racconto dell'ascensione. Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà. Atti 1:11. Che cos'è però questo cielo? È forse lassù nell'atmosfera o nello spazio esterno? Forse che il credo intende dire che Gesù sia stato il primo astronauta? No. Sia il credo che la Bibbia vogliono affermare qualcosa di diverso. Che significa cielo? Nella Bibbia cielo significa tre cose. 1. La vita eterna di Dio che si sostiene da sola. In questo senso Dio ha sempre vissuto in cielo, anche quando non c'era alcuna terra. 2. La condizione degli angeli e degli esseri umani quando partecipano alla vita di Dio, sia pregustandola oggi che nella pienezza dell'aldilà. In questo senso la ricompensa del cristiano, il suo tesoro, la sua eredità, sono tutte in cielo. E cielo diventa la parola che riassume la speranza finale del cristiano. 3. Il cielo che, essendo al di sopra di noi, è più simile all'infinito di qualunque cosa che conosciamo. È simbolo nello spazio e nel tempo della vita eterna di Dio, proprio come l'arcobaleno è simbolo del suo patto eterno. La Bibbia e il credo proclamano che nell'ascensione, 40 giorni dopo la risurrezione, Gesù entrò nella dimensione indicata al punto 2, in modo nuovo e decisivo. Da quel momento egli siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, governando su ogni cosa nel nome di suo Padre Onnipotente per sempre e per il bene del suo popolo. Alla destra di Dio non significa una collocazione spaziale, ma una funzione regale, il posto del più alto onore. Egli è salito al di sopra di tutti i cieli, cioè è ritornato alla vita che aveva prima di incarnarsi, una vita non limitata da alcunché di creato, per riempire tutte le cose, cioè per rendere il suo potere regale, efficace in ogni luogo. Ascendere o salire è una parola così che illustra l'esaltazione ad una condizione di suprema dignità e potere. L'ascensione. Ciò che accadde all'ascensione quindi non era Gesù che diventa un astronauta, ma che ai suoi discepoli viene mostrato un segno proprio come alla trasfigurazione. Come lo descrive un commentatore, essi videro dapprima un breve movimento verticale e poi una vaga luminosità, ciò che probabilmente qui significa nuvola, e poi più nulla. In altre parole, è il ritiro finale di Gesù dalla vista umana per governare finché non ritornerà per giudicare, che fu presentato agli occhi fisici dei discepoli come un salire in cielo nel senso descritto prima al punto numero 3. Questo non dovrebbe renderci perplessi. Il ritiro deve essere stato in qualche modo in qualche posto, non apparendo più o svanendo improvvisamente. Erano gli unici modi possibili. Il che significa chiaramente che Gesù da quel momento sarebbe regnato nella gloria? Questo risponde già da solo. Il messaggio del racconto dell'ascensione è dunque: Gesù, il Salvatore, regna. il nostro cuore in cielo. In un mondo aggravato da così tanti mali, un mondo in cui i filosofi più pessimisti suggeriscono il suicidio come la migliore opzione per l'uomo, l'ottimismo incrollabile e raggiante dei primi cristiani, che riuscivano a sentirsi in paradiso per quanto il mondo sembrava battersi su di loro, faceva grande impressione. Fa grande impressione ancora oggi, quando i cristiani sono abbastanza cristiani da mostrarlo. Il suo segreto erano e sono tre certezze. La prima riguarda il mondo di Dio. Si tratta che Cristo realmente lo governa, che egli ha riportato una vittoria decisiva sulle forze tenebrose che lo opprimono e che la manifestazione di questo fatto sarà solo questione di tempo. La guerra di Dio con Satana è ora come un gioco di scacchi in cui il risultato è sicuro ma dove la parte perdente ancora non ha rinunciato a giocare, oppure come l'ultima fase delle umane ostilità in cui il nemico sconfitto contrattacca. Ancora fa molti danni e sembra forte, ma si tratta solo del colpo di coda di un leone ferito e morente. Prima di morire, ancora vuole fare tutto il danno possibile. Sarebbe stato forse meglio che il compito degli anni della nostra era, cioè anno domini, fossero calcolati non dalla nascita di Cristo, ma dall'anno della sua morte in croce, resurrezione ed ascensione, perché è proprio lì che la signoria di Cristo diventa un fatto cosmico, come lo è oggi. La seconda certezza riguarda il Cristo di Dio. Si tratta del fatto che il nostro Signore regnante intercede per noi, nel senso che egli compare alla presenza di Dio come nostro avvocato, per assicurarsi che noi si riceva la grazia necessaria per aiutarci in tempo di bisogno e per essere preservati nell'amore di Dio fino alla fine. Intercedere denota non la supplica di chi implora misericordia o carità, ma l'intervento di colui che ha diritto sovrano e potenza per fare richieste e agire nell'interesse di un altro. Dicono bene coloro che affermano che la stessa presenza del Signore è la sua vita in cielo come re, sacerdote sul trono, la nostra propiziazione sia già in se stessa un'intercessione. Il solo fatto che Lui sia là è abbastanza per garantirci grazia e gloria. Un canto del XVIII secolo mette questa certezza in parole che fanno sobbalzare il cuore. L'amore ti mosse a morire, e su questo io depongo la mia fiducia. Non posso dire perché il Salvatore tanto mi abbia amato, ma una cosa posso dire. Ora siamo così uniti che quando Lui è nella gloria è impossibile che mi lasci indietro. La terza certezza riguarda il popolo di Dio. Si tratta sia di qualcosa di cui Dio ci fa fare esperienza che di qualcosa che Dio ci fa capire. Si tratta del fatto che i cristiani godono qui ed ora una segreta vita di comunione con il Padre e con il Figlio che nulla, nemmeno la morte, può toccare, perché è la vita del mondo a venire che è già cominciata, la vita celeste che già si può pregustare qua giù. La spiegazione di questa esperienza, che tutto il popolo di Dio conosce in una qualche misura, è che i credenti di fatto sono passati attraverso la morte, non fisica, ma come un avvenimento personale e psichico, verso la vita eterna che giace oltre. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Una preghiera per il giorno dell'ascensione invoca Dio affinché Egli conceda che, come noi crediamo che il tuo unigenito figlio Gesù Cristo sia salito in cielo, così noi pure si possa con cuore e mente salirvi pure e rimanervi in eterno. Che noi si possa davvero essere messi in grado, con la potenza di queste tre certezze, compierlo.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.